Allora, Fucine Mute ha il piacere di ospitare Marcello Fois, uno degli autori più interessanti, non soltanto in letteratura ma anche come sceneggiatore, e quindi non solo uno scrittore come dire, di narrativa, ma uno scrittore a tutto tondo, che è qui a Trieste a presentare un'antologia Crimini Italiani, la seconda parte di questa antologia in realtà, in cui è presente un suo racconto, che poi, e poi ha presentato anche un film tratto da un racconto invece che faceva parte della prima antologia Crimini, ieri sera qui a Trieste. Allora, io vorrei partire da prendere ispirazione da una frase, da un aneddoto che ha raccontato ieri in presentazione, e che riguarda qualcosa che suo padre apparentemente le ha sempre chiesto, no? Ma tu che lavoro fai per campare? Cioè, se lo scrittore, sì, ma lo scrittore non è un lavoro per campare. Allora, volevo chiedere appunto, lei si è laureato nell'86, ha scritto il primo romanzo nell'89, che poi però è stato pubblicato nel 92. Ecco, in tutto questo periodo che cosa ha fatto per campare, e come invece poi è scattata, insomma, come è riuscito poi a diventare un mestiere quello dello scrittore?
Guarda, mi sono laureato, ho insegnato, ho lavorato come bibliotecario, poi ho lavorato all'Istituto dei Beni Culturali, quindi ero un lavoratore più o meno precario, e così ho fatto il curriculum di molta gente. La scrittura non era prevista, in verità. Aveva ragione mio padre, in quella fase era veramente un hobby. E come hobby lo trattavo, cioè non ho nemmeno mai fatto niente di particolare per pubblicare. Io ho pubblicato un po' per forza, in verità, perché mi avevano chiesto un raccontino per una rivista di racconti che stava fondando in quel periodo a Bologna alcuni miei amici, e io dicevo: ma no, figurati, non sono robe pubblicabili, eccetera. E così è iniziata, ecco, in maniera molto poco tattica. Poi evidentemente questo tipo di atteggiamento poi funziona di fatto, perché io non ho... è la scrittura che ha cercato me, in fondo. Io non ho cercato la scrittura più di tanto, a dire la verità.
Però il guadagno, voglio dire, c'è un momento in cui si comincia a guadagnare, no? Sì. E quindi a campare di questo lavoro.
Guarda, io ti dico, io ho passato molti anni di gavetta molto allegra e entusiasta e molto felice, perché l'idea di scrivere e poi di pubblicare il proprio libro era proprio quasi fine a se stessa, era molto bella, anche da un punto di vista narcisistico. Poi è scattato, diciamo verso il 98 sono cambiate le cose, è cambiato proprio uscì una recensione sulla stampa, su tutto il libro della stampa, di un libro molto piccolo che io avevo scritto per una casa editrice locale, quindi senza nessun tipo di anche in questo caso di strategia, si chiama Sempre Caro. E da lì è partito tutto. Einaudi, Frassinelli fecero una lotta intestina per pubblicare i miei libri. Alla fine fui diviso equamente tra Einaudi e Feltrinelli. Einaudi pubblicava un certo tipo di libri, Frassinelli pubblicava un altro tipo di libri, e così è iniziato tutto. È iniziata la collaborazione con la televisione, che è, come dire, il reale sostentamento, poi giunge da lì, e piano piano, insomma, ho capito che si poteva fare.
Ecco, a proposito proprio di Sempre Caro, è l'inizio anche di una trilogia che dovrebbe poi essere una tetralogia, di cui l'ultima parte si è un po' persa, da quello che ho capito, cioè doveva essere pubblicata nel 2007, 2008, invece poi sono state altre vicissitudini. Comunque l'idea di questa di questi racconti, è molto molto interessante. Lei ha preso un personaggio realmente esistente, realmente esistito nella storia sarda, Sebastiano Satta, l'ha trasformato in un, quello che era in realtà era un avvocato, ma l'ha trasformato anche in un investigatore e quindi lo ha inserito nella sua realtà, come dire, vera, ma ne ha tratto una storia,
sì,
una storia inventata. E appunto, come le è nata questa idea e in quanto c'entra Nuoro in tutto questo? Perché è sempre molto interessante vedere poi dove si collocano e dove si inventano e si ideano le storie, no? Lei ha parlato di Nuoro dicendo che è un'entità inventata e inesistente, mi ha colpito molto questa cosa, vita nel sottosuolo, cioè la descrive in maniera molto precisa come una città che ha delle caratteristiche uniche.
Sì.
Volevo capire un attimo.
Uniche ma comuni poi sotto certi aspetti, è una città che ha più letteratura che senso civico proprio da questo punto di vista, incredibilmente, cioè quanto è assente, diciamo così, Cagliari dall'idea letteraria di Sardegna è presente Nuoro, che pure è uno sputo. Quindi è una città stranissima, Nuoro ha una quantità di letteratura propria che veramente forse nemmeno Trieste ce l'ha nella stessa quantità, no? Perché e quindi questo era un dato strano, era un dato particolare. Io ho fatto per queste storie di Bustianu ho inventato molto poco, guarda, anche l'investigazione, perché l'avvocato difensore allora era in qualche modo uno, adesso è un po' ritornata questa cosa, no? È stata ridata agli avvocati difensori la possibilità di indagare, però prima era regolare questa cosa, quindi lui tra l'altro era un poeta, quindi io non ho cambiato quasi nulla del personaggio. Ho semplicemente, come dire, attuato una regola che mi sembra fondamentale, cioè quello di scrivere di ciò che si conosce. Questo sì. Se tu inizi a scrivere di ciò che conosci o cerchi di conoscere molto bene quello di cui scrivi, il rapporto col lettore cambia. Esiste, come dire, un atto di fiducia che dipende dal fatto che il lettore capisce che non lo prendi in giro, cioè che stai... Ecco, quindi Nuoro è stato un pochino l'idea di scrivere di qualcosa che io conoscevo bene, sostanzialmente. E Bustianu era un personaggio già fatto e quindi non avevo bisogno di inventarlo. E tutto il resto, la storia è tutto il resto, ecco, dopo questi due pilastri che sono teorici sostanzialmente, cioè quella...
Questo mi ricorda un po' anche una cosa che hai detto ieri sera rispetto all'immaginario collettivo dello scrittore ispirato, no? E che sia quindi in qualche maniera distante dalle cose della vita e da ciò che in realtà lo circonda. E c'è qualcosa che mi interessa sapere. È tornato un po' con gli scrittori, diciamo, di quest'ultimo periodo, quella che chiamiamo un po' la scrittura su commissione in qualche maniera, no? Un po' se si vuole, mi riferisco poi al fatto che appunto le è stato proprio chiesto addirittura di raccontare certe cose no? Che si svolgono in un certo luogo, eccetera, per la televisione, se si scrive per la televisione o per il cinema, tanto più a volte si scrive dietro richiesta di un qualcosa di specifico, ma questo poi in fondo ricorda un po' quello che accadeva con i mecenati o con, cioè la scrittura essendo un mestiere in fondo poi no? Non è ispirazione, è qualcosa che nasce
anche ispirazione. Il punto è un altro: noi viviamo in un paese che ha il 90% dei beni culturali del mondo e di questo 90% dei beni culturali almeno l'85% è stato fatto su commissione. Questo dimostra che non è vero, cioè non è detto che la commissione uccida il talento. Se il talento non c'è, tu hai poco da commissionare, anzi il talento si esprime proprio sfuggendo alle maglie della commissione, no? Qual è il talento dello sciatore? Del resto è quello di non toccare i paletti. quando scia, e quindi il talento dell'artista deve essere lo stesso, quello di fare un percorso netto senza lasciarsi come dire, impedire dai paletti che ti vengono messi. Quindi sotto certi aspetti addirittura la commissione è auspicabile dal mio punto di vista. Non mi è mai interessata, come dire, la libertà teorica, perché è finta. Conoscere anche gli artisti, quelli che hanno teorizzato la libertà assoluta del fare arte, eccetera, eccetera, poi si scopre che invece sono persone che hanno un curriculum pazzesco, hanno fatto tutte le accademie. Cioè, se uno vede i primi quadri di Picasso gli viene un colpo, era un pittore iperrealista con una mano strepitosa, pazzesca. Uno non direbbe mai che ha finito poi per rifare il primitivo, per intenderci. Quindi gli artisti, le strade che seguono sono molto diverse, non sono lineari, non c'è una linearità nell'atteggiamento artistico, però ci sono alcuni punti fissi che sono che se tu non hai una base, il tuo talento non ti serve a una cittadina. Non te ne fai nulla del talento se non sai dove impiegarlo, se non hai un territorio per far camminare questo talento, il talento rimane lì, è prigioniero. E allora io ai ragazzi dico sempre che prima di creare bisogna imparare. Quando hai imparato, quando non puoi fare lo scrittore se non sei un lettore, per esempio. Chi non legge non ha nessuna possibilità di diventare uno scrittore. Chi dice il contrario mente, semplicemente vuol fare una buttade, perché è irrealizzabile la cosa. Quindi.
A proposito di questo discorso dell'identità sarda che abbiamo un attimo toccato, a me mi sembra molto interessante il discorso che tu fai spesso quando scrivi rispetto a questa questione dell'integrazione e dell'autonomia, no? Che tu dici integrazione e autonomia per il sardo non sono assolutamente disgiunti, no? È molto interessante, non so se vuoi dirmi qualcosa di più su questo, perché credo che poi faccia sviluppare anche dei discorsi, insomma, ad altri livelli, no? Anche a livello politico, non solo locale, perché poi c'è una proiezione anche a livello nazionale su questo di cui ho letto, eccetera.
Non so se mi vuoi dire qualcosa. Si fa di tutta l'erba un fascio, e invece i dibattiti sono fatti di sfumature concordate, secondo me. Non è vero che l'identità di un posto sia depressa dal fare parte di un'entità più grande. Cioè, io credo che ai sardi essere italiani abbia fatto bene. Gli farà, capisci? Non credo che la strada dell'indipendentismo, per esempio, sia una strada intelligente, anzi. Non credo. Credo però che la coscienza con cui tu arrivi in una comunità ti specifica. Allora, tu sai come me, essendo sarda, che noi abbiamo spesso inconfessatamente una specie di sindrome del figlio cadetto, no? Per cui noi ci sentiamo meno amati da questa nazione di quanto noi l'amiamo, e quindi abbiamo la tendenza ad essere più realisti del re spesso, e quindi ad essere più italioti o più sardi di quello che fosse necessario. Abbiamo quindi un rapporto non rilassato con la nazione di cui facciamo parte, anche linguisticamente, no? Direi vado in continente, è una forma proprio già di estraneamento geografico. È ancora peggio dire, come faceva mio padre, dice andiamo in Italia, per esempio, no? Che
questo qui a Trieste lo capiamo molto bene.
Ecco, voi triestini lo capite perfettamente. Quindi come vedi, non è una specificità sarda, è un problema che molti hanno per altri aspetti. Capire che non siamo unici, per esempio, a me questa cosa è servita a crescere. Io mi sono sentito molto meglio come sardo quando ho capito che non ero un caso a parte, ma che, al contrario invece di quello che alcuni pensano, no? Che il valore delle etnie sia nella loro unicità, invece no, il valore delle etnie è nella loro possibilità di comunicare. Quindi io sono semplicemente uno che va in giro facendo il sardo, che non si vergogna di esserlo, che gli piace l'idea di esserlo e che non deve specificarlo ogni secondo a dire sono sardo, sono sardo, sono sardo, perché l'identità è così, l'identità è quello che sei, non è che tu dici in giro sono donna oppure sono bruna, eccetera. La gente lo vede che sei donna e sei bruna. Allo stesso modo la gente dovrebbe vedere che sei sardo e questo non dovrebbe costituire assolutamente un problema, ma non dico per gli altri, per te, perché il punto è che essere sardi è stato un problema per i sardi. E se lo diciamo a Trieste ha un valore doppio, voglio dire. Noi per farla italiana questa zona siamo morti a grappoli, per intenderci, e quindi dovremmo essere di quelli che ti spiegano che essere dentro una nazione vale un sacrificio. E invece è strana questa cosa, no? Noi abbiamo fatto tutte le guerre per questa nazione e ancora dobbiamo entrare dalla porta di servizio, e per questo andrebbe discusso storicamente.
Questo mi ricorda anche un articolo che tu hai scritto su Sergio Azzeni, molto bello, in cui appunto citi questa cosa, parli molto di questa cosa, del fatto di come in realtà, no, la storia non è grande, non diventa grande perché è unica, ma piuttosto è includere che dà l'unicità. No?
È quello che porti tu. È come se tu fossi invitata a pranzo e dici però ognuno porta qualcosa, d'accordo? Quello che porti tu, una cosa è se tu porti le sebade, capito? Una cosa è se tu porti gli spaghetti al pomodoro, questo è. Allora tu devi decidere, ci sono i sardi che invitati a pranzo portano gli spaghetti al pomodoro, che sono neutri e che non ti... che in qualche modo non ti compromettono, lo spaghetto piace a tutti ed è così a posto. E ci sono sardi che al pranzo, al desco generale, portano la sebada e gli dicono assaggia che è buona, cioè prova questa cosa. Ecco, questa è come dire, una metafora che mi sembra funzionante di questo atteggiamento. Io sono di quelli che portano la sebada.
Ecco, rispetto a questo, siccome appunto me lo ha ricordato.
Folklore. Certo. Cioè, io ho detto sono un inorridisco, il folklore è una delle piaghe veramente generali. Cioè, ieri sera guardavo la televisione, anche voi siete messi bene. A proposito di trasmissioni trash sulle radici, sulle cose, io pensavo che Sardegna Canta fosse l'orrore massimo, invece ho scoperto che esiste anche lo scrigno, si chiama, una trasmissione friulana sui proverbi, sulla campagnolità dei friulani, ma guarda, è veramente una roba terrificante, cioè, quelle sono consolazioni.
Sì, perché in fondo poi il folklore ci dà un'idea di granitico e quindi di sicuro, probabilmente, non lo so, in qualunque posto.
Il punto è che il folklore non è memoria, non ha niente a che fare con la memoria. La memoria è minuta, il folklore è economia del passato, cioè è monetizzare il passato prossimo. E quindi la memoria è un'altra cosa, cioè la memoria è quello che tu colleghi direttamente a quello che fai, a quello che vivi, è quello che in qualche modo ti cambia anche la visione del mondo. Quindi tutta questa gente mica parla di memoria, questa gente parla di passato in senso consolatorio, che è... poi voglio dire, lo debbono dimostrare che il passato era meglio. No, i nostri nonni non erano così d'accordo sul fatto che il passato fosse meglio. Mio nonno ha vissuto da queste parti, praticamente è partito nel 15, è tornato a casa sua nel 22, quindi è stato ad Asiago dal 15 al 17, è stato distanza al 18, è stato distanza a Trieste dal 18 al 22, quindi voglio dire, non è che se sentivi lui, non credo abbia fatto una vita migliore della mia, onestamente. Quindi che ne dicano questi signori? Il fatto di avere tutto il bagno in casa è una differenza non da poco, piuttosto che andare in cortile, no? Eccetera. Quindi avere tutte le scarpe, mangiare tutti i giorni, insomma, non ha... qualche differenza c'è, onestamente.
Ecco, rispetto a questa questione del vecchio e del nuovo, passiamo ad un ambito in cui insomma, possiamo parlare anche di questo, e cioè la politica. Tu ti sei espresso molto chiaramente rispetto a soprattutto insomma, l'elemento a cui mi riferisco è una dichiarazione che hai fatto in un articolo della Nuova Sardegna in cui ti poni criticamente rispetto alla questione delle primarie per il Partito Democratico. Questa questione del vecchio e del nuovo rispetto alla, no, al discorso di chi dalle retrovie dell'opposizione diciamo classica, degli amici che poi in realtà si sono costruiti l'esclusione di Soru, eccetera, mi chiedo appunto quale sia l'idea dietro questa cosa, cioè perché credi che ancora resista questa sorta di resistenza, no? al nuovo, in questo caso rappresentato da Soru, ma voglio dire anche a livello nazionale, poi possiamo se vogliamo parlarne. Ma,
l'esperienza friulana per esempio è stata assolutamente pilota da questo punto di vista, cioè se non si interviene Soru farà la stessa fine di Illy, per intenderci, non sono molto diversi come peso, no? Come entità, e non sono stati molto diversi anche come novità da un punto di vista amministrativo, però questo è un paese che le novità non le vuole sostanzialmente, e la sinistra italiana ancora meno. Quindi la sinistra italiana è un club dei suicidi, come l'avrebbe definito Stevenson, ed è gente che ha il terrore di governare. Questo è il punto. Allora, ci sono delle realtà locali dove invece si trova ancora una sinistra che non ha paura di governare, che viene costantemente trombata dai suoi compagni. Non è mica le opposizioni hanno fatto questo lavoro, cioè non è che in Friuli Illy ha perso perché l'opposizione ha fatto chissà quale campagna, ma anche Soru se mai perdesse non perderà mica perché in Sardegna si stanno sperticando, è semplicemente perché il Partito Democratico in Sardegna sta facendo in modo che Soru non vinca. Allora, l'errore è alla base, noi abbiamo perso il treno di rinnovare realmente. Abbiamo fatto un Partito Democratico apparentemente nuovo, con regole vecchie, semplicemente per garantire lo stipendio ai politici di carriera. Non abbiamo fatto niente di particolarmente nuovo di fatto. Questi politici di carriera adesso non vogliono governare, vogliono ritornare alla santa opposizione, cioè quando erano tranquillamente stipendiati per la presidenza X, per la commissione Y, avevano la loro piccola satrapia e fanno governare gli altri, si sta molto meglio a esercitare il proprio potere locale nel piccolo, capisci?
Perché oltretutto non essendo riconoscibili come tu hai detto, e quindi nascondendosi anche dietro questa,
certo. No?
Perché se non sei riconoscibile non c'è responsabilità, no? In qualche modo.
Questi signori qua hanno fatto sbagliare Soru, tra virgolette. Cioè questi erano sono come nel governo Prodi, che i ministri dell'estrema sinistra che facevano le manifestazioni contro il governo di cui facevano parte. A me sembra una cosa adesso, cioè c'è, per carità, io sono assolutamente del parere che è giusto manifestare, però devi uscire da un governo contro il quale devi manifestare. Cioè la regola, dal mio punto di vista, la chiarezza politica sarebbe stata: io con questo governo non sono d'accordo, esco. Questo era il punto. Quindi è così, sta succedendo anche nelle realtà locali, cioè sta avanzando il vecchio per mantenere perlomeno i privilegi dell'opposizione, perché se va avanti così perdono anche quelli, e allora questi qua non ne hanno voglia di rinnovare, di starsene a casa, questi, o di lasciare un posto alle nuove generazioni. Questi parlano tanto di rinnovamento, ma sono lì da 30 anni, quindi le nuove generazioni fanno cosa fanno? Dove sono? Chi è? Chi è? Ma compreso Veltroni, compreso il partito, cioè Veltroni dovrebbe con coraggio, dare spazio a questo nuovo corso, perché se no non se ne esce.
Sempre su questo filo del doppio, un altro paio di domande poi memoria del vuoto, molto interessante anche da questo punto di vista, perché hai descritto sempre una figura, diciamo, storica esistente, ma in maniera metaforica, nel senso che hai voluto raccontare la metafora appunto di questa doppiezza, sempre riguardo all'essere sardi, ma voglio dire anche che può essere proiettata poi nell'universalità. Questo discorso dell'essere, che poi tu hai ripreso anche da Sciascia, dell'essere da Todo Modo, per quel che ho capito, dell'essere un anarchico ma anche un reazionario, no? Questa cosa l'hai descritta molto bene, ecco, e quindi anche questo, diciamo, è il punto interessante, no? Della storia, più che la storia in sé del bandito, che pure è interessante.
Infatti le storie sono sempre un pretesto. Qui ci si illude di poter raccontare qualcosa che non è mai stato raccontato, ma non è possibile. Non è così e non deve essere così. In letteratura di raccontare qualcosa che non è stato mai raccontato è assolutamente non interessante. Non gliene frega niente, non c'è nessun motivo di raccontare qualcosa che non è stato mai raccontato, anzi la gara che l'autore fa è quella proprio di raccontare la sua versione di qualcosa che è stato sempre raccontato. Quindi del resto, se tu ci fai caso, quante sono le storie che ci raccontiamo? Pochissime. A e B vorrebbero sposarsi e non ci riescono. C vuol tornare a casa e non ce la fa. Fine. Tutto l'Occidente ha raccontato queste due cose qua, che poi riunite in un'unica cosa sono: D vuol raggiungere un obiettivo e trova delle difficoltà. La letteratura scrive quelle difficoltà. L'obiettivo quasi non importa in letteratura. Non è che interessa. Cioè la storia della signora Giovanna che va a comprare le patate e le trova non interessa a nessuno, non è una storia. Se la signora Giovanna cade per strada mentre deve trovare queste patate sono fondamentali per la sopravvivenza dei suoi figli, allora stai raccontando una storia. Perché non è il problema delle patate, è la difficoltà a raggiungere le patate che devi raccontare. Quello è il punto delle storie, è sempre quello. Non è quello che racconti, è come lo racconti. Allora, venendo io e anche tu in parte da una cultura che si è tutta organizzata oralmente, no? Dove aveva senso la trasmissione diretta, ascoltare e memorizzare, questo, tu pensa quanto diventa più importante questo concetto. Il matrimonio saltato, Giulietta e Romeo, Tristano e Isotta, Promessi Sposi, è sempre la stessa storia. Che cosa cambia? Il giovane Holden e Ulisse sono esattamente la stessa storia. Dov'è la differenza? entrambi non riescono a tornare a casa, non è che c'è. Allora il punto è la voce del raccontatore, che pausa usa, come in che modo ti racconta diversamente la stessa storia. Questo è il succo, la sostanza del fare letteratura, se no fai un'altra cosa, no, semplicemente.
Allora, l'ultima domanda è ovviamente su Trieste, perché un pochino, adesso non voglio arrivare a dire che c'è un rapporto particolare, però ci sono state collaborazioni, a parte questa anche, no, filo conduttore con i temi di cui abbiamo parlato, che è importante. Ci sono state collaborazioni, hai pubblicato un racconto in una raccolta che Illia nel 98, mi pare, comunque insomma tempo fa. Illy Stories, esatto.
Improbabile, non mi dire che c'è.
No, infatti vorrei tanto trovarlo, ma
è introvabile.
Non c'è, non esiste.
Addirittura in un sito era stato indicato come uno dei libri più rari. Sì. Sono 5 fascicoletti dentro uno scatolino, molto eleganti. Io ne ho una sola copia, non ci sono proprio in giro.
No, fra l'altro ci sono le pubblicazioni successive, le raccolte successive ci sono su internet. Quella è l'unica che non esiste, cioè non c'è più il link.
La prima,
ecco, ma a parte questo,
prima c'eravamo io, la Maraini, non mi ricordo più chi c'era ancora, erano 5 fascicoletti.
Giuseppe Cederna, mi pare.
Giuseppe Cederna,
insomma, un po' di.
Erano 5 fascicoletti sul viaggio.
Sì. Vabbè, li abbiamo persi. Comunque, al di là di questo, c'è poi un romanzo che verrà pubblicato a breve. Quest'anno credo, no. Non ce la facciamo, va bene, La Pace Bianca.
La Pace Bianca,
parliamone un attimo, perché appunto è ambientato a Trieste,
in parte
a Trieste, ed è una storia molto interessante, sempre la stessa storia ma raccontata in un altro modo, attraverso un epistolario in qualche maniera, quindi quest'uomo che scrive 3 verità diverse, no? A 3 persone diverse, e racconta un po' cosa sta accadendo in questi luoghi e cosa accade dentro di lui, con un epilogo che insomma immagina, ma che comunque lasciamo.
Dunque io ho un rapporto personale, sentimentale con Trieste, che dipende dal fatto che io credo di aver avuto coscienza, che il primo posto fuori dalla Sardegna di cui ho avuto coscienza è Trieste, perché avevo un'adorazione totale per mio nonno, che qui appunto, come ti dicevo, aveva fatto la Grande Guerra, era sottufficiale e poi si era trattenuto a Trieste con la Brigata Sassari durante il governo speciale, quando c'era stata tutta la sistemazione, diciamo così, post bellica, no, della città. Gli slavi andavano via, gli austriaci venivano invitati a lasciare il territorio italiano, alcuni restavano, alcuni andavano, quindi in quei 4 anni dove è cambiato il mondo qua dentro, cioè si è passati dalla burocrazia mitteleuropea a quella italiana, insomma tutta questa stagione di trasformazioni straordinarie. E quindi io di Trieste sapevo molto di più, anche senza vederla, perché i racconti di mio nonno erano straordinari proprio sul posto, su questa statua. Era un posto di enorme esotismo per me, era come l'Oriente estremo, per intenderci. E quindi io poi ci sono venuto la prima volta che mio nonno era appena morto. Tra l'altro mio nonno è morto centenario, quindi nel 78, quando io ho fatto l'esame di maturità, e subito dopo l'esame di maturità, quasi come omaggio, il primo viaggio che ho fatto l'ho fatto a Trieste. Non il primo viaggio in assoluto, il primo viaggio che ho fatto dopo quella situazione. Poi ci sono stato varie volte, sono venuto poi credo nel 94 per una manifestazione che si chiamava Raccontare Trieste, con Pietro Spirito, con Ferracuti, con Guido Conti, eccetera, dove ho scritto veramente il primo germe della Pace Bianca, cioè di questo racconto, di questo romanzo che poi adesso ho sviluppato, penso 15 anni dopo praticamente. e da quel raccontino lì adesso è scaturito quel romanzo. Poi sono tornato varie volte, anche personalmente, e credo che ci ritornerò anche a Ferragosto, perché voglio farla vedere ai miei figli, e quindi Jacopo non c'è mai stato, allora ce lo voglio portare, insomma. E quindi è un legame molto affettivo che io ho con questo posto, cioè, infatti mi entusiasma sempre, io arrivo sempre molto contento di essere qui.
Allora, ti ringraziamo moltissimo, speriamo di vederti a Ferragosto a questo punto.
Va bene, sì. Facciamo i tuffi
dalla zona.